Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Questa è la puntata speciale di Linee d'ombra del sabato, in cui vi raccontiamo la nostra storia seriale, quella con cui chiudiamo ogni puntata di Linee d'ombra, che vi ricordo è in onda da lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 e in replica la mattina all'alba poco dopo le 5. Ebbene, ogni puntata si chiude con una storia, che è una storia a puntate. Quella che vi stiamo raccontando da un paio di mesi ormai è la storia di Antonio Cocco, un giovane veneziano che decide di scappare dalla sua città e si ritrova nella legione straniera perché accetta di essere di fatto arruolato nella legione. Da lì arriva prima in Maghreb e poi, dopo nemmeno 3-4 mesi di addestramento, si ritrova in Indocina e ora siamo là con lui.
. 25 dicembre 1952, Na San, Natale. Carissimo papà, oggi a Natale abbiamo lasciato il nostro vecchio posto, siamo in direzione del campo di aviazione. Purtroppo non per prendere l'aereo. Si resterà là 1 o 2 giorni e poi si faranno delle operazioni coi fiocchi. Per il momento non posso dirti nulla di sicuro, perché di sicuro non sappiamo nulla anche noi. Sono certo che voi con i giornali e con la radio ne sappiate più di me, che mi trovo qui. Figurati che l'altro giorno mi hanno detto che per miracolo siamo riusciti a passare per il loro accerchiamento, poche ore ancora e addio baracca. Inutile ti dica come ho passato il Natale. Questo, se non erro, è il primo che passo fuori casa e non posso lagnarmi. Sono montato di guardia alle 10 con 2 bottiglie di quel buon cognac recuperato con un'acrobazia. Sono smontato all'1 senza più un goccio, ma con una soave sbornietta. Che vuoi? Dovevo pur dimenticare. È stato duro, sai, per me, passare un Natale in queste condizioni, con i Viet a 2 passi, e poi oggi, giorno di festa, ci hanno fatto lavorare come dei cani. Ieri ho ricevuto una lettera del dottor Conte, è stato gentilissimo, e ha aggiunto inoltre che fra giorni verrà a trovarmi un giornalista australiano, Ian Towles, e mi porterà saluti da parte sua.
Questo dovrebbe essere...
È il famoso giornalista...
Che doveva arrivare su, credo che sia quello, no? Mandato da...
Da dottor Conte, sì. Amico di Zanella.
Non è mai arrivato.
Non sai come mai.
Più avanti, credo dopo Nassan, dopo la battaglia, lui scrive che il giornalista non è andato. Lui era in ospedale, vedi? All'inizio del 53.
Sì, me lo ricordo.
Adesso sto guardando se era qui. E lui dice: mi dispiace perché mi sarei sfogato molto volentieri.
Ma chi era questo giornalista?
Non so, un inviato. Probabilmente alla legazione italiana a Saigon lo conoscevano. Questo Conte magari aveva un rapporto personale di fiducia, gli aveva fatto il nome di Tony, magari questo giornalista andava in cerca di gente che non c'entrava niente con la legione straniera, non lo so, non lo sappiamo, perché poi non abbiamo nessuna lettera scambiata con Conte.
Ha detto che farà tutto il possibile e che non faccia fesserie, perché a casa ho dei genitori che mi adorano. Mi ha dato l'indirizzo del suo albergo e mi ha detto di non scrivergli con il suo nome, ma con il numero della camera. Ho finito, si parte. Ciao, ti abbraccio e bacio, Tony. Na San, 28 dicembre 1952, carissimo papà. Non so quando potrò spedirti questa lettera, mi trovo in piena operazione a 15 km dal campo Na San. Siamo in direzione del posto che abbiamo lasciato un mese fa. Non ho la minima idea di ciò che ci aspetti. Forse fra ore si ripartirà, può darsi attacchiamo o che siamo attaccati, o nella migliore delle ipotesi domani si ritornerà al campo. Certo però che sono dei disonesti, fanno fare tutto sempre alla legione e in special modo al terzo reggimento. Quelli della regolare arrivano sempre quando tutto è fatto e noi ci mandano avanti, già, avanti a lavorare per gli altri, e quando sarà finita è navan ancora. Qui non sarà mai finita sino a che rimarrò, ma ormai mi sono fatto mezzo filosofo, piglio tutto come viene senza pensarci sopra. Sono sicuro che se un giorno mi diranno vai a farti ammazzare, piglierò tranquillo e me ne andrò. Sarebbe stato impossibile 6 mesi fa immaginare un Tony così domato, così rassegnato a tutto. Non avrei mai supposto, ad esempio, di pigliare 6 ore di guardia supplementare dopo tutto quello che si è fatto tutta la giornata, per una cosa che non ho fatto, senza fiatare e accontentarmi di dire sì, signor tenente. Save yourself for the devil's on his way.
questa legione è tenuta come una fortezza impenetrabile, con sistemi medievali anacronistici nel nostro tempo, ma tremendamente protetti da un regolamento drastico e inumano. Sembra qualche cosa che esista all'infuori di ogni legge divina e umana, nazionale e internazionale, qualche cosa di tabù, sulla quale nessuno può o osa levare un dito. Le autorità francesi sembrano ignorarla e si dichiarano impotenti di fronte all'autorità di un colonnello, il quale a quanto pare dispone di vita e di morte dei suoi uomini. Si arriva all'assurdo che un generale o anche un ministro non possa far valere la sua volontà contro quella del colonnello. Ma è tutta una vergognosa mascheratura per difendere un'istituzione infame, ma estremamente utile ai francesi, per difendere i loro interessi coloniali più o meno sporchi col sangue degli altri.
Chissà quando sarà finita questa vita, se avrò la fortuna di finirla. Fra pochi giorni sarà Capodanno e purtroppo lo dovrò passare peggio ancora del Santo Natale e pensare a quanto ci tenessimo noi a casa a passare bene assieme queste feste. L'altro anno passai la festa del primo in montagna, in mezzo alla neve. Ora pure passerò il primo in montagna, solo che non c'è neve, ma a Viet Minh. Sarà bello il cambio che un mese fa ci avevano promesso. Che voglia che mi fanno gli aerei che mi passano sopra la testa. Ma verranno anche per noi, prima o dopo, questi cornuti. Beh, adesso devo pulire quel cancaro di mortaio. Ti saluto e spero domani di avere ancora un po' di tempo disponibile, solo che non so quando la potrò inviare. Vi abbraccio e bacio tutti con affetto. Tony. 30 dicembre 1952, Na San. Caro papà, come vedi sono ritornato in base, purtroppo avrei preferito rimanere laggiù. Sono qui di fatti perché ho avuto un attacco di dissenteria. Le cose buttano male. Un mese e mezzo qui è già la dissenteria. Non credevo proprio di cadere così presto e chi comincia così... Pensa che da ieri alle 3 del pomeriggio a questa mattina ho visitato il gabinetto 40 volte. Che ci vuoi fare? È il clima che ti taglia. Se sapessi adesso come si vive... Laggiù, al pitone, sono 3 giorni che piovigina e quando non c'è il sole fa freddo e poi con tutto questo dobbiamo dormire nel fango e sempre pronti all'opera. Non prendere paura, non sono ferito, sono finito in ospedale, ma è solo una complicazione della mia dissenteria. Infatti 3 giorni fa mi è venuto un forte male al ventre che mi durò 2 giorni, ancora adesso non sto troppo bene. Tuttavia qui mi sembra di rinascere. Un bel letto, servizio a domicilio, si mangia bene, quel che conta non si fa nulla. Purtroppo qui non ci rimarrò a lungo perché la cura della dissenteria me l'hanno di già fatta, ma starò a vedere. Il viaggio in aereo è andato bene e quando passai sopra il posto dove si trova la mia compagnia mi si è allargato il cuore. Si vedeva piccoli uomini a lavorare con picco e pala. Il 7 il capitano mi ha chiamato e mi ha fatto firmare dei fogli, non ho capito bene cosa. Fogli che la legazione italiana ha spedito o robaccia del genere. Sai come sono? Ti fanno capire tutto a metà.
Sì, non c'era l'ambasciata. Non era un'ambasciata, ma era è una rappresentanza diplomatica che non è una, non ha lo status di ambasciata, non c'è un ambasciatore. Tieni conto che quella era una colonia francese, quindi avevano una legazione.
Certo che ormai cominciavo a averne a male di Na San e dei pasticci che succedevano laggiù, e se penso che ci dovrò tornare fra non molti giorni mi viene male. Ho ricevuto il 7 le tue 2 lettere di mamma e dell'Azione Cattolica. Chissà quando adesso avrò vostre notizie. Se penso al giro che devono fare e con i mezzi che ci sono, ma quasi quasi nonostante tu possa comprendere che cosa sia per me una lettera di voi, preferisco rimanere qui ad attendere. Non puoi sapere cosa sia per me, dopo 2 mesi di quella vita, dopo 2 mesi che mangi e dormi male, che marci, che spari, che non senti parlare se non di guerra e di Viet, vedere ancora dei tipi civili passare ancora tra... la grande città da noi, entrare in un ospedale che è una meraviglia, essere trattato gentilmente da tutti. Ti senti, insomma, quasi... quasi civile. Ed è una soddisfazione che solo chi fa un po' della nostra vita lo può dire. La lettera che mi hai spedito non l'ho qui davanti, è giù, a Na San, ma credo e spero che non mi chiedessi nulla da risponderti. Vorrei solo che mi rispondessi se posso inviare un po' di soldi in Italia al credito, perché, caspita, i soldi qui partono. 1000 piastre qui non sono molte, ma in Italia sono 25.000 lire ed è già qualche cosa. E un 10.000 o forse più, conterei di spedirle, almeno quando rientro a casa non avrò bisogno di chiedervi un vestito. Insomma, credo che tu mi capisca. Scriverò un'altra lettera a mamma, ma conto di scrivervi ogni giorno fino a che rimarrò in questo paradiso terrestre. T'abbraccio e ti bacio. Tony.
Linee d'ombra.
È una condizione davvero drammatica quella che si vive in Indocina. Ci sono dei racconti di altri legionari che vivono quei pezzi di esperienza a metà del secolo scorso. Davvero la vita è disumanizzata, è resa inumana, non solo per gli scambi coi nemici che ti vogliono uccidere in ogni modo, ma anche per la vita all'interno della truppa e all'interno delle dinamiche con i tuoi compagni. Succedono davvero delle cose terribili. Antonio Cocco si trova lì in mezzo e, nonostante tutto, durante i momenti di pausa e di libertà riesce anche un po' a godersela. Gennaio 1953, a noi. Cari Gianni e Cio, fra 7-8 giorni forse avrò una ventina di fotografie mie che ho fatto qui. Ce ne sono anche in mezzo alla giungla, altro che Tarzan. Vedrai dove siamo noi, pensa che delle volte per avanzare di 10 metri ci impieghiamo mezz'ora. E quanti animalacci ci sono, serpenti di tutte le qualità. Ce ne sono certi di grossi e lunghi che ti fanno piantare certe corse da record. Di scimmie poi non ne parlo. Adesso te ne racconto una che mi capitò 2 giorni prima che mi ammalassi. Ero in pattuglia con 10 compagni, stavamo marciando a fatica in mezzo alla foresta con un buio pesto, quando sentiamo del fruscio e rumore di rami spezzati. Ci fermiamo tutti col cuore in gola, si comincia a passare la parola a chi invece sta dietro. I Viet, i Viet! Per 5 minuti, che t'assicuro sembravano 5 anni, non s'udì più nulla. Dal canto mio sembrava che il mio cuore facesse rumore, tanto batteva. Le mie orecchie erano tesissime, i nervi pronti a far scattare il grilletto della mia mitraglietta, quando il crack, crack ricominciò e nell'oscurità e tra le liane si distinse una specie di ombra che avanzava tutta curva. Tu non conosci Viet, ma ce ne sono che marciano come le scimmie e certe volte più li guardo più mi convinco che l'uomo deriva da quella razza.
Cioè dobbiamo aver presente di quella che è la cultura dell'epoca, degli anni 50. Allora, non è tanto... significativo se
lui dice negri o dice selvaggi.
Esatto.
No, è chiaro.
Noi non siamo stati là a chiedere che nome avesse e ci siamo messi a sparare. Che finimondo, un fracasso del demonio. Dopo 5 minuti arriva un aereo da guerra e lancia 2 o 3 illuminanti. Allora il sergente urla: arrete! Tutti fermiamo il fuoco ed ascoltiamo. Nulla. Passano 5-10 minuti, nulla ancora. Allora estraiamo la nostra pila tascabile e andiamo a vedere che cos'è. Sai che troviamo uno schifoso scimmione alto più di me. Dicono fosse un orangutang. Certo che era un esemplare raro, perché anche un caporale che qui da 4 anni non ne ha mai visti. Ho visto pure elefanti e molti caimani. E sono cattivi, sai. Uno ha portato via un piede ad un legionario che faceva il bagno. Potrei raccontarvi un sacco di storie molto più brutte, di guerre e di morti, ma è meglio le tenga per me. Gianni intanto incomincia a tirare bene con la carabina, perché quando ritorno vorrò vedere come fai centro. Dovresti farti anche una fotografia al fotolampo o stregheta, non è difficile pigliare quel bottoncino. Come vorrei essere lì, alle giostre, e tirare un po'. Col mio fucile che ho qui o con la mitraglietta vedresti che fotografie farei e quante corse farebbero quelli che mi stanno a guardare. Te, Cio, divieni grande senza mangiare, sei un fenomeno proprio. Mangia invece, che se avessi io quel che hai a mezzogiorno alla sera mi farei certe indigestioni. Quando ti spedirò delle fotografie, voi mandatemene delle vostre, ma non vecchie. Non costa troppa fatica un rotolo e farle sviluppare, dai.
Con le lettere lui, Tony, mandava a casa tantissime fotografie sue o anche degli amici, quando riusciva poi a farsele stampare, quando magari avevano dei permessi e potevano raggiungere la città, eccetera, eccetera. Oppure spediva ritagli delle riviste dei legionari, Caravelle per esempio la rivista, e con le piste per gli aerei, i campi di aviazione sommersi dall'acqua, e allora ci faceva la sua nota. E ci sono anche delle foto, ricordo un paio, di villaggi dati a fuoco, e c'è l'appunto di Antonio, per esempio, che dice: così noi ci comportiamo, questo è quello che lasciamo dietro di noi, perché man mano che passava il tempo aumentavano, al di là delle difficoltà della vita in trincea, della guerra, di quello che doveva sopportare lui, comunque aumentava anche, come dire, la sua riflessione su quello che era la situazione in generale, il comportamento, il senso della guerra che stava conducendo la Francia e in particolare i metodi della legione straniera.
E a scuola come va? Fai sempre come ogni anno che ti salvi in extremis? Anch'io amavo quel mestiere, come del resto tutti gli studenti che non amano studiare, solo che sono finito un po' male, no? Non ti sembra? Ma fai come vuoi. L'importante è tirarsi fuori dall'anno scolastico a luglio o a ottobre. Anche te, Mariella, immagino sarai aumentata un po' di peso, di centimetri e di arie da signorinella, e hai ragione. Viva la gioventù, sporcaccia la miseria, e guarda un po' dove la devo passare io. Almeno avessi aspettato un po' di anni. Se ci penso, mi verrebbe da darmi certi colpi sulla testa. Fa niente, il tempo passa, dicono. Vi abbraccio tutti. Tony. A noi, 13 gennaio 1953. Caro papà, buone nuove. Giovedì, o meglio dopodomani, partirò in riposo per Na San. Non so per quanto tempo né con che mezzo. Come vedi, sono stato proprio fortunato, dopo soli 4-5 giorni d'ospedale. Altri 15 giorni di pace assicurata, e poi si vedrà. Il tragitto per le lettere sarà ancora più difficile e chissà quando potrò avere notizie vostre. Smetto perché è tardi e sento bisogno di dormire. Capirai, sono le 9. Che bella è la vita dell'ospedale. Ti abbraccio, Tony.
Lui, se non sbaglio, ha fatto un periodo, non mi ricordo, forse ha fatto dopo un periodo molto lungo di missioni di prima linea, aveva avuto la possibilità di passare una decina di giorni, mi pare, da noi. Questo lo scrive nelle lettere. E poi forse c'è tornato un'altra volta in convalescenza.
Dawson, 16 gennaio 1953. Caro papà, era Dawson e non Na San, ma che vuoi? Ti sembrano tutti uguali questi nomi. Dove sono io, in convalescenza, non si sta troppo bene. Si sente già puzza di militare. Mentre da noi, che bene si stava. Io però ho già in testa qualche cosa. Ho saputo che ci sono molti rimpatriati stranieri. E ho pure saputo che sono facilitati quelli che prendono il male dopo appena 1 o 2 mesi di Indocina. Tu capisci il resto. E non occorre mi mandi il tuo parere. Le lettere a volte sono aperte. Io sin d'ora non ho ancora ricevuto vostre notizie, sono ormai 10 giorni. Tuttavia ho avvertito l'assistenza sociale che faccia qualche cosa per accelerare. Non so proprio più cosa dirti, ho fatto i 125 km in aereo, poi altro 10 di jeep, e il chauffeur era italiano e mi ha lasciato guidare anche per un bel po'. Mi hanno installato tra anamiti, neri, arabi, ma io ho già trovato mezzo di cambiare alloggio e ho fatto amicizia con altri 3 italiani.
Lui trova... tantissimi bravi e buoni ragazzi, perché ci sono i delinquenti, ma c'è gente che è arrivata lì per fame, per bisogno, perché sotto ricatto, come c'è finito lui.
Ho visto una cosa qui, ed è che comincio proprio ad ammendarmi bene, cioè mi intrufolo da una parte all'altra, faccio ridere l'un l'altro e ho visto che riesco sempre ormai. All'ospedale tutte le infermiere mi volevano bene, mi chiamavano Maccheroni, mi facevano sempre favori. Ho già stretto alleanza con una corsa infermiera per un pacco che le ho portato a nome di una di noi. E mi ha già detto che se ho bisogno di qualcosa lo dico apertamente.
Ma lui era così. Nei momenti in cui l'umore era buono, era un entusiasta, un altruista.
Ad ogni modo sto a vedere come vanno le cose qui. Sono qui da 24 ore e non posso ancora parlare. Tra 1 o 2 giorni ti scriverò ancora e ti dirò come va. Sperando vedere notizie vostre, vi abbraccio e bacio tutti. Tony.
To break. bring us peace, to bring us joy, to bring all falls to destroy. Only at Christmas time.
Io vi auguro un ottimo fine settimana, vi auguro anche un ottimo fine di questo anno. Vi ricordo che il 31 di dicembre alle 23 noi saremo in onda con uno speciale di Linee d'Ombra, tutto dedicato alle vostre storie che non avete raccontato, che non siete riusciti a dire o a restituire in questo 2020. Mandateci la Linee d'Ombra @radio24.it e noi il 31 di dicembre alle 23 ci facciamo una puntata speciale. Passate una buona domenica, torniamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!